Buongiorno a tutti, riprendiamo per via telematica questi incontri sulla spiritualità che avevamo iniziato in gennaio e tutto questo grazie ai problemi dovuti al coronavirus. È il primo esperimento, vediamo un po' come funziona, ma spero che vada tutto bene. Per ricollegarci alle precedenti conferenze, bisogna ricordare che si sarebbe dovuto parlare di spiritualità, di morale, di equilibrio e di morale di movimento, che è un concetto che introduce Teilhard in via preliminare all'idea di Dio, all'idea di una nuova concezione, ecco, del rapporto con Dio. Teilhard dice che una morale di equilibrio può logicamente essere agnostica e tutta presa dal possesso dell'istante presente. Invece una morale di movimento è necessariamente protesa verso il futuro nella ricerca di un Dio. Queste sono due definizioni ovviamente generali, non finalizzate al Dio del Vangelo, insomma, ma cercano di stabilire un concetto generale. La spiritualità che si rifà a una morale di equilibrio è indubbiamente una spiritualità statica, una spiritualità che discende dallo status quo e fa riferimento ai principi fondanti di quello status quo. Ogni status quo però inevitabilmente nel tempo tende a diventare disancorato dalla realtà, non riesce più a dare una spiegazione della realtà, non riesce più in qualche modo a reggere e a dare sfogo, dare motivazioni alle istanze profonde della realtà. Questo perché la realtà muta, cambia nel tempo e pone dei problemi sempre nuovi. Ovviamente l'abbiamo appena vissuto con il coronavirus. Il coronavirus ha imposto, sentite le discussioni che si fanno oggi tra Unione Europea e Italia, ma ha imposto di soprassedere ad alcuni principi, ad alcune morali che i trattati economici dell'Europa imponevano. Questo perché la realtà è cambiata in maniera repentina e in maniera così profonda da dover soprassedere a certe norme morali. Una morale di movimento, viceversa, è una morale che si evolve con il mutare delle condizioni del contesto. Evolversi significa trovare quelle che sono le situazioni più coerenti con il contesto e riuscire a modificarsi in maniera, la morale riesce a modificarsi in maniera da poter dare delle risposte alle istanze che nascono dalle nuove condizioni della realtà e del contesto. Questo non significa andare a cascare nell'approssimativo o in qualcosa che non sia un riferimento preciso, importante. Significa semplicemente riuscire a dare delle spiegazioni e a fornire delle idee di comportamento adatte alla realtà che ci si trova davanti, alla realtà che ci si trova a vivere. Questo può essere esemplificato molto semplicemente da una vita condotta su un'isola o da una vita condotta su un continente. le esigenze dell'ambiente isolano saranno differenti dalle esigenze dell'ambiente continentale e quindi richiederanno degli approcci, dei comportamenti che sono differenti gli uni dagli altri. La morale va precisamente a regolare l'esprimersi di questi comportamenti in relazione al contesto. Di conseguenza, all'interno di una morale di movimento, anche la spiritualità assume degli aspetti differenti. Diventa una spiritualità che è in divenire, che non è più una spiritualità statica, come capitava con la morale di equilibrio che tendeva a mantenere lo status quo. Una morale di movimento presuppone una spiritualità di movimento, un divenire del fenomeno spirituale e dunque una costante crescita spirituale sostenuta dalla nostra interiorità. A questo punto però anche l'idea di Dio diventa un'idea differente, non più l'idea di un Dio statico, di un Dio che va adorato come una divinità, di un Dio che è garante di una legge, di una morale ben precisa, e di un Dio che punisce chi sgarra rispetto a questa morale, rispetto alle leggi che impone la divinità. Il modo di intendere Dio in maniera statica è un modo che ha dato sostanza al potere temporale e della Chiesa e della monarchia, perché il monarca era sempre incoronato da un prelato e la religione viaggiava a braccetto con il potere temporale. Una parola per tutte, sacro romano impero. Quindi il sacro e l'impero sono stati messi insieme e questa alleanza garantita da Dio, che stabiliva le regole e mandava i fulmini a tutti i trasgressori di quelle regole. La rivelazione evangelica non sembra precisamente andare in questa direzione, vediamo il rapporto di Gesù con il Tempio, con i palazzi del potere, basta andare a leggere appunto il Vangelo, e si scopre che Dio, il figlio di Dio, Gesù che è Dio, padre e figlio nello stesso tempo, io sono nel padre, il padre è in me, no? Ecco, Gesù non pratica la legge del potere, il sacro romano impero, ma pratica la legge e propone la legge dell'amore, che è cosa ben diversa. La legge dell'amore è una legge inevitabilmente dinamica, perché non si può amare in maniera statica. Sì, forse i matrimoni di un tempo erano matrimoni normati da regole ben precise e c'erano leggi ben precise che tutelavano la rigidità matrimoniale. Ma non vuol dire che matrimoni di quel tipo, chiusi all'interno di regole contenitive, fossero matrimoni dove si esprimevano le dinamiche d'amore. Ce ne saranno sicuramente stati tantissimi, ma una certa percentuale probabilmente era soltanto la costruzione di una formalità. Per poter far bella figura con il mondo esterno. La dinamica d'amore è qualcosa di diverso, è un mettere in gioco la propria personalità ed è un crescere costante e continuo. nella relazione con gli altri e nella relazione con Dio, con l'incommensurabile. A questo punto mi piace dire che Dio, essendo Trinità, può essere inteso come colui che è, colui che si svela, colui che irradia. Queste qualità di Dio, l'essere, lo svelarsi, l'irradiarsi, integrate insieme, messe in relazione evolutiva insieme, fanno una realtà che è la realtà di Dio che attrae. Dio ha bisogno della figura del Figlio e dello Spirito perché fra di loro interagiscono e divengono. Non sono figure statiche, ma sono figure dinamiche. Nel momento in cui interagiscono tra di loro e interagiscono con l'ambiente intorno a loro, che è l'ambiente, per quello che ne sappiamo, determinato dall'universo che sta intorno a noi, ecco, loro diventano il centro dell'universo e diventano l'attrattore di questo universo che può essere inteso come un campo di coscienza. L'universo può essere inteso come un campo di coscienza perché dalla materia dell'universo, per complessificazione, è emerso il pensiero riflesso, è emersa la consapevolezza. Allora l'universo è un ambiente che, elaborando se stesso, mettendo in campo la relazione evolutiva tra gli elementi che lo compongono, arriva poco per volta a conoscere se stesso, perché è in grado di pensare se stesso, perché è stato in grado l'universo di costruire un pensiero riflesso e una consapevolezza. E tutto il processo di complessificazione dell'universo sembra andare in questa direzione del comparire della consapevolezza, una consapevolezza sempre più ampia. Dunque viene fuori l'impressione che l'universo si muova alla costituzione di un campo di coscienza. Un campo di coscienza che è la premessa per un processo di spiritualizzazione degli elementi che stanno in questo campo, e in quanto si sviluppa il processo di spiritualizzazione, il campo poco per volta diventa un campo divino. Perché l'individuo, gli individui, l'ambiente spiritualizzato è un ambiente che ha creato le condizioni per essere divinizzato. Questa è la salvezza annunciata nel Vangelo. Salvare gli uomini vuol dire divinizzarli, cioè renderli partecipi della stessa pasta del Signore che si è svelato. La rivelazione della Pentecoste, dove lo Spirito di Dio, colui che irradia, attraversa le anime, le essenze delle persone e le rende luminose della sua luce. Ecco, quello è il momento della divinizzazione. Le coscienze che hanno sviluppato una spiritualizzazione e che quindi si sono messe in movimento dinamico lungo questa strada di crescita interiore, sono coscienze che sono riuscite a divinizzarsi e dunque ad appartenere al campo divino. Quando io parlo di campo divino faccio riferimento alla teoria dei campi, il campo elettromagnetico, il campo gravitazionale, i vari campi quantistici, e in mezzo a questi campi c'è anche il campo di poiché ogni campo ha il suo attrattore, Dio, questa entità che emerge dalla relazione tra le qualità che la caratterizzano, ecco, questa entità è l'attrattore di questo campo divino. Qui facciamo sempre riferimento al Vangelo, perché più volte Gesù ha detto: vi attiro a me. Quindi la sua funzione è quella di mettere le energie, mettere in campo le energie che attirano a lui, che è l'attrattore di tutte le coscienze consapevoli che emergono dalla materia, ma una volta emerse dalla materia fanno questo percorso di spiritualizzazione e di unione profonda con Dio. Dunque la funzione di Dio è quella di dare compimento al percorso spirituale. Sapete, la coscientizzazione, la presa di coscienza di sé, il processo che fa emergere la consapevolezza, conduce nel suo sviluppo al comparire di una qualità che noi conosciamo bene e che usiamo anche tutti i giorni. Cioè, porta questo processo, questo percorso di consapevolizzazione, porta alla personalità. Quando io divento consapevole di me, mi rendo conto di me stesso, poco per volta inizio a dare forma alla mia persona, inizio a personalizzarmi. La personalizzazione, però, la consistenza di me, mi dà la forza per iniziare un cammino spirituale, tenendo conto che il cammino spirituale nasce da istanze profonde che sono connaturate alla struttura dell'umano. E certamente sono aneliti, sono spinte, non sono compiute. Il cammino di spiritualizzazione non è un cammino compiuto. Ma certamente se io divento persona tutta intera, tutto tondo, divento una persona che è capace, che è in grado di attivare, di innescare un processo di spiritualizzazione. Ma più mi spiritualizzo e più prendo coscienza di me e quindi mi personalizzo maggiormente, ma più mi personalizzo più mi spiritualizzo, cioè mi metto in una dinamica che alimenta se stessa. A questo punto mi sono messo su una strada che è molto pericolosa, perché è una strada senza senso. Che cosa sto ad aumentare continuamente la mia consapevolezza? Che cosa sto ad aumentare continuamente la mia spiritualità se non so dove vado? Cosa me ne faccio della spiritualizzazione e della personalizzazione? Non sarebbe meglio vivere una vita alienata, di puro livello biologico? D'altra parte, la vita biologica è compiuta in se stessa, no? Mi dice quando mi devo nutrire, come devo vivere, quando devo dormire, quando mi devo riprodurre. E tutto è finalizzato al permanere della specie all'interno della biosfera. Questo è il compito della vita di ogni sistema biologico complesso. E uno potrebbe rifugiarsi lì, chi glielo fa fare invece di agire le potenzialità di consapevolezza che sono nell'umano? Ha un senso agire queste potenzialità di consapevolezza e di spiritualizzazione nel momento in cui c'è una rivelazione come è stata quella evangelica, perché a questo punto la rivelazione evangelica dà compimento ad un percorso. tutto il percorso di personalizzazione e spiritualizzazione trova compimento nella divinizzazione che viene dal Signore, che si svela, che irradia e che è. Allora a questo punto ha senso fare lo sforzo di agire le proprie potenzialità. Ed è per questo che la funzione spirituale di Dio è essenziale. Perché se non c'è Lui che ci attrae, se non c'è Lui che costituisce il pleroma, l'unione intorno a sé di tutte queste coscienze consapevoli, soltanto in un orizzonte umano tutto questo risulta essere teoria, accademia, inutilità. Ma se invece si segue quello che è l'invito, quella che è l'energia attrattiva di Dio che è al centro di questo campo divino, allora si fa un percorso di compimento che ci porta a rinascere dall'alto, come sempre nel Vangelo è detto. Allora capite che a questo punto la nostra vita diventa un percorso di gestazione all'interno del quale è davvero importante il cammino di spiritualizzazione. Ma questo cammino di spiritualizzazione, per essere cammino, ha bisogno, come si diceva all'inizio, di una morale di movimento, ossia di una morale che mi accompagna lungo questo cammino e che rende il mio sforzo, il mio marciare su quella strada coerente con l'obiettivo da raggiungere, che si vuole raggiungere, e coerente con l'ambiente che c'è attorno. Perché se l'obiettivo è questa unione profonda con Dio e questa divinizzazione, troverò sulla mia strada degli ostacoli che mi impediscono. Allora, per superarli, dovrò mettere in campo dei comportamenti, dunque delle regole morali, che mi permettono di adeguarmi a quella realtà e di superarla per proseguire il cammino di divinizzazione. Direi che questo è un po' l'obiettivo che si cerca di raggiungere e la strada che si segue quando si fa questo percorso spirituale, tenendo conto che la parola spirituale non deve essere intesa come un qualcosa di disincarnato, distaccato dalla realtà, un qualcosa che naviga in cielo. Il fenomeno spirituale è la parola che noi sappiamo usare, ma è un qualcosa di molto concreto, è un qualcosa che muove tutte le altre cose perché dà senso al movimento delle cose. Sapete, noi esprimiamo col nostro corpo un comportamento nelle diverse situazioni, ma questo comportamento è dato dal movimento dei nostri muscoli, no? Che quindi ci fanno assumere determinati atteggiamenti col nostro corpo, ma il movimento dei muscoli è determinato dal cervello. Ma il cervello a sua volta è mosso dalla mente, e nel caso dell'uomo la mente è mossa dalla coscienza riflessa, dalla consapevolezza. La consapevolezza a sua volta si muove perché c'è un senso spirituale che dice alla consapevolezza come muoversi. L'uomo non si mette in gioco se non vale la pena di mettersi in gioco, ossia se non c'è un senso profondo nel mettersi in gioco. Quindi l'uomo non alienato, l'uomo consapevole, è un uomo che si muove, che agisce sulla base di significati, sulla base di un senso. Di nuovo, questo senso irradia dalla figura che è il Signore che si è svelato. Ecco, questa irradiazione del dello Spirito di Dio dà a noi il senso del nostro agire, e allora vale la pena effettivamente fare qualcosa. Il movimento spirituale, che appunto ci è connaturato, è un movimento che trova il suo compimento nella via indicata dal Vangelo. Ci possono essere benissimo delle spiritualità che non puntano alla divinizzazione, ma semplicemente all'interiorizzazione. Ma molte volte queste spiritualità tirano all'annullamento della persona, tirano a fare un vuoto che è piuttosto uno svuotamento che non la disposizione ad essere aperti all'attrazione dello Spirito e all'attraversamento da parte dello Spirito. Ecco, la rivelazione è la rivelazione di una via che dà compimento al nostro cammino spirituale, che è un cammino spirituale che è di tutti gli uomini. Sempre in questa logica di una spiritualità che trova compimento in Dio, diventa anche chiaro come il Sacro Romano Impero non abbia più senso. Non abbia più senso perché non ha più senso l'alleanza tra il potere e quella che era la struttura religiosa. Oggi sempre di più la religione deve liberarsi da questi simboli monarchici che vediamo ancora in tanti quadri, in tante rappresentazioni, in tante chiese, no? Corone a destra manca. Gesù è riuscito a conquistarsi una corona di spine, altro che una corona da regnante. Gesù non è andato a cercare corone per agire il potere, è andato a cercare la semplicità per poter amare, per poter diffondere la sua energia di amore. La prospettiva è veramente molto diversa a questo punto, ma allora anche la struttura della religione deve diventare molto diversa. È finita nei nostri tempi la sacra alleanza tra il potere e la religione. E dove veramente la religione a quel punto diventava controllo sociale e cinghia di trasmissione dell'esercizio del potere. Oggigiorno la religione è importante nel momento in cui fa questo sforzo di camminare insieme. Di camminare insieme per dargli tutto il supporto che serve a sviluppare, a far fiorire questa spiritualità che è dell'uomo e che con l'annuncio evangelico non è più una spiritualità insensata, ma è una spiritualità che punta a rinascere dall'alto, che punta alla relazione evolutiva profonda con colui che è, colui che si svela e colui che irradia. Io mi fermerei qui per non farla troppo lunga, per non annoiarvi, e sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Grazie.
Grazie mille per questa magnifica riflessione. Stavo pensando, quindi questo essere... La nostra, cioè, questa moralizzazione dinamica, questa è un accogliere Dio che è amore, se mi sono capito bene, lasciarsi attirare e vivere quindi d'amore verso il prossimo. È giusto?
Dunque, io ho capito soltanto, mi spiace, ma ho capito solo la seconda parte della domanda, cioè del...
Di questa moralizzazione dinamica di cui parlavi all'inizio, si sente?
Sì, abbastanza.
No. Dicevo, se mi sembra di aver capito che consiste nel lasciarsi attirare dal dinamismo dell'amore di Dio, entrare in questo dinamismo e quindi vivere a nostra volta l'amore verso il prossimo.
Sì, sì. No. Ecco, quando si è all'interno di questo campo divino, di questo campo dove si sente la forza dell'attrattore, il cammino deve essere fatto in qualche maniera organizzando questa forza. Cioè, voglio dire, la forza di gravità ce l'abbiamo ovunque e ci è molto utile se la organizziamo in una certa maniera, perché se non la organizziamo in una certa maniera può essere dannosa la forza di gravità, perché ci fa cascare, ci fa rompere le ossa. Ecco, per organizzare la forza di gravità in un certo modo, che ci torni utile, che ci permetta di vivere bene, dobbiamo avvalerci dell'aiuto degli altri e dare il nostro aiuto agli altri. Cioè, tutti insieme, con lo sforzo intellettuale, costruiamo degli strumenti che ci permettono di gestire al meglio la forza di gravità. Stessa cosa per il campo divino. La salvezza, la divinizzazione viene da Dio attraverso gli altri. Se io non ho relazione con gli altri, non vengo schiacciato dalla forza attrattiva del campo divino. La forza dell'amore è così grande che va condivisa. Non posso contenere nel mio interno tutta la forza dell'amore di Dio. Devo per forza essere uno strumento che la fa fluire questa forza. Cioè, di nuovo, questa è una caratteristica che ho dimenticato prima, ma nell'ambito della staticità si cerca di fare tesoro di tutto ciò che si riesce a sottrarre al contesto e all'ambiente. Si riempiono i granai, per tornare alla parola evangelica, no? Si fanno dei grandi depositi, ci si compiace di essere così pieni di cose e di ricchezze. Poi nella notte arriva la resa dei conti. Invece la vita nel campo divino è una vita che si esprime attraverso un flusso, non attraverso un'accumulazione, ma attraverso un flusso. Quindi noi viviamo e facciamo questo percorso verso Dio ricevendo questa energia, ma facendola passare. Quindi non solo la riceviamo, ma facciamo fluire, cioè siamo aperti al suo flusso e non dobbiamo essere quelle persone che interrompono il flusso, perché lo ricevono e lo trattengono all'interno fino a scoppiarne. Invece, perché il flusso non ci schiacci, non ci faccia scoppiare, deve entrare, ma deve anche uscire. E quindi noi viviamo in virtù di questa dinamica. L'uscire del flusso spirituale è il dono nei confronti degli altri, il condividere la mia esperienza spirituale con gli altri e gli altri con me. Quindi non solo devo essere generoso verso gli altri nella direzione del dare, ma devo essere generoso verso gli altri nella direzione del ricevere. Cioè, devo essere uno che condivide, ma che è capace di accogliere. Allora, in questo modo, il flusso dello spirito produce frutti, altrimenti si trova una serie di blocchi, no? Tanti ostacoli, che gli impediscono di fare il suo lavoro, che gli impediscono di diffondersi, di dare energie a tutti. E quindi sicuramente il cammino spirituale è un cammino vero, autentico, nel momento in cui passa attraverso la relazione profonda di amore con gli altri. Questo senz'altro.
Grazie.
Prego.
Forse se vogliamo aprire i video, magari ci vediamo un attimino per fare le domande. Però i microfoni lo apre chi vuole parlare, poi lo spegne. Mi hai fatto pensare, scusa, mi hai fatto pensare a come sovente Donizio, quando ci parla della crescita, parla sempre di un, parla sempre del vulcano, no? Che cresce dando, cioè esce fuori la lava, no? Tutto quello che esce da un vulcano, e cresce fisicamente e plasticamente dall'idea di cosa, di come si, come può essere la crescita della persona.
Sì, perché il dono dello spirito è un dono abbondante, è scritto nel Vangelo, ecco, ma noi siamo anche così piccoli e quindi abbiamo bisogno in qualche misura di utilizzare parte di questo dono per crescere e per essere in grado di utilizzarne piano piano sempre di più. Cioè, crescere per essere adeguato alle energie dello spirito d'amore e verità, dello Spirito Santo. Perché bisogna anche essere all'altezza del rapporto con lo spirito, no? E quindi, poco per volta, man mano faccio questo cammino e man mano ho più possibilità di spiritualizzarmi e di divinizzarmi. E di essere di aiuto agli altri. E quindi sicuramente in questo senso si fa un bel percorso.
Grazie.
Prego.
Se ci sono altre domande o riflessioni.
Sì, se posso. Informazione solo. Ricordavo che nel 1981 era stato confermato il monitum e da allora è successo qualcosa, è stato eliminato?
Sì, il monitum era un monitum rivolto alla lettura dei testi di Teilhard all'interno dei conventi, dei monasteri e all'interno dei seminari. Insomma, perché si pensava che la teologia di Teilhard non fosse allineata a quella che era la teologia ufficiale della Chiesa. In realtà Teilhard non parlava ai propri tempi nel senso di dire diamoci una mossa, no? Facciamo un cammino, andiamo oltre la realtà di oggi, che è una realtà statica che poco per volta verrà superata dagli eventi. Ecco. E quindi sì, certamente lui si rivolgeva anche al suo tempo, ma soprattutto aveva un pensiero rivolto al futuro. Difatti Teilhard sta diventando molto attuale oggi a livello di suo pensiero, perché il suo era un pensiero che partiva dalle idee della complessità. Di complessità nel pensiero occidentale non si è mai parlato fino agli anni 70, ma oggi la sistemica, per esempio, sta diventando un asse portante della filosofia. Ormai di complessità si parla molto. Ormai ci sono i robot che imparano per conto loro, capite che questo pone dei problemi che la teologia degli anni 50, degli anni 60, degli anni 80 non si immaginava nemmeno. Cioè, noi siamo davanti a dei robot che pensano come pensa l'uomo e che quindi hanno la possibilità di diventare consapevoli. È pesante questo. Dico soltanto una cosa, poi la faccio parlare. Fino adesso si pensava al robot come una macchina istruttiva, cioè una macchina che eseguiva un programma sofisticato, fine finché volete, ma che eseguiva un programma e che seguiva la logica se allora. Cioè se io vedo che chi mi sta davanti mi dice una cosa, il programma mi dice che devo reagire in quel modo là e quindi lo faccio. Invece gli uomini non pensano in questo modo, ma gli uomini pensano in maniera selettiva, nel senso che stabiliscono una serie di possibilità per reagire al contesto in cui si trovano a vivere e di tutte queste possibilità selezionano quella che si pensa sia la migliore. La applicano e poi vanno a vedere gli effetti che questa strategia ha prodotto e aggiustano il tiro per la strategia successiva. In questo modo gli uomini sono riusciti a muoversi in un mondo che era assolutamente senza etichette. Gli uomini sono trovati a muoversi in un mondo misterioso, dove hanno dovuto classificare tutte le cose e sono riusciti a farlo soltanto selezionando i loro comportamenti. Finora gli informatici avevano dato delle istruzioni ai robot, poi hanno capito, grazie ai neuroscienziati, come funzionava il pensiero umano. E allora hanno costruito dei robot e dei programmi che sono in grado di applicare il metodo evolutivo per stabilire qual è il miglior comportamento in quella situazione. Quando hanno trovato il miglior comportamento, memorizzano sia la situazione che il comportamento e vanno a vedere la prossima provocazione. Questi robot sono in grado, in questo modo, di imparare. E imparando acquistano una loro autonomia, per cui un bel giorno diventeranno consapevoli. Come si muove la morale nei confronti di macchine di questo genere? E come si relazionano gli uomini tra di loro? E che limiti bisogna dare a quelle macchine? Bisogna interrompere la ricerca, bisogna andare a... Cioè, abbiamo delle risposte? Bisogna.
Posso?
Prego.
Grazie. Sono ingegnere chimico impiantista, tutta la vita ho progettato impianti e anche gli automatismi. Che, ricordo soltanto che l'unico che può generare informazioni nuove è la mente dell'uomo. Il secondo principio della termodinamica vieta a qualunque materia di generare informazione nuova, può soltanto rielaborare qualcosa che ha già informazione per lui. Sono 50 anni che i nostri colleghi anche in Giappone lavorano su robot, ma il robot fa soltanto esattamente quello per cui lei ha scritto il programma. Programmi complicatissimi, quelli per montare la Fiat, alla Mirafiori, la Panda, montano una struttura, una carrozzeria da Panda in 55 secondi, 15 robot insieme. Per scrivere quel programma lì hanno lavorato 1000 anni uomo di tempo, tanto dare un'idea. Ecco, quindi giustamente lei diceva, imparano in quanto hanno degli elementi su cui lavorare. Quindi non dobbiamo aver paura, la materia rimarrà sempre materia assolutamente inconsapevole. La materia non potrà mai, solo l'uomo può concepire dei problemi indecidibili. Il robot non potrà mai concepire un problema indecidibile. Quindi c'è una distanza infinita tra la nostra mente e il robot. E addirittura solo l'andatura bipede. Vedete quanto sono ancora goffi i robot giapponesi che camminano. Il corpo umano ha 600 articolazioni da coordinare per l'andatura. Tutte le nostre andature sono diverse, sono dei programmi nel cervelletto, 100 computer che costruiscono il cervelletto. Una cosa formidabile dal punto di vista. Però sono programmi che noi non riusciamo neanche a immaginare la dimensione di quel programma che era scritto. Chiudo dicendo effettivamente che come ingegnere ho bisogno degli elementi
e mi devo necessariamente basare su leggi, su cose che conosciamo sicuramente. Mi è piaciuta la sua informazione, certamente non abbiamo ricevuto le etichette del mondo, e quello che i miei amici medici mi dicono, guarda che il corpo umano, nessuno mi ha dato i disegni, gli schemi elettrici, il funzionamento del dottor Romano, io un impianto primario del corpo umano senza disegni, dico. Ecco, questo è veramente da considerare, grazie.
Sì, sì, certo. In effetti il cervelletto agisce secondo una logica punto punto. Veramente il cervelletto può essere paragonato a una struttura relè, no? Arriva un impulso e quel particolare gruppo di neuroni muove quel particolare gruppo di fibrille muscolari, ecco. Ed è con questa logica punto punto che il cervelletto riesce, per esempio, a mantenere l'equilibrio, no? Ecco. Diversa invece è il funzionamento del sistema talamo corticale, cosiddetto, dove non c'è più una logica punto punto, ma c'è diversamente una logica distribuita, di relazione distribuita, per cui siamo in presenza di una rielaborazione del segnale, non è una funzione che viene messa in campo sulla base di un impulso che arriva dall'esterno. Il cervelletto funziona proprio con la logica: se ricevo questo segnale, allora faccio questo comportamento. Il sistema talamo corticale dice: se ricevo questo segnale, quali risposte posso dare? Ed elabora una serie di risposte. Supponiamo in 500 millisecondi, rielabora 20 risposte diverse. Di queste 20 risposte diverse, ne prova una, vede l'effetto che fa e con il rientro dell'informazione che arriva dall'esterno va a calibrare meglio il prossimo passo, che saranno i prossimi 500 millisecondi. Allora, con questa logica distribuita, dove vengono veramente coinvolte diverse aree del cervello, si mette in piedi quella che si chiama un'informazione integrata, non più un'informazione punto punto, ma un'informazione integrata. L'informazione integrata prende un insieme di informazioni dalle diverse aree cerebrali, le integra insieme in un nucleo virtuale, perché le unisce tutte insieme. Questo unirle insieme, questo integrarle insieme, fa emergere degli effetti che le singole parti non sarebbero state in grado di produrre, ma integrando le funzioni delle singole parti vengono fuori degli effetti emergenti che poi il nostro corpo prova e seleziona. Allora, quando questo tipo di logica viene applicata ai computer con quella che si chiama, uno dei nomi è programmazione genetica, abbiamo dei computer che sono in grado, utilizzando il metodo evolutivo, di produrre per esempio circuiti elettronici migliori di quelli progettati dagli ingegneri. Questa stessa logica viene applicata nei mercati finanziari, dove ci sono dei computer che elaborano delle strategie e fanno la guerra ad altri computer che hanno elaborato strategie differenti e si combattono gli uni con gli altri per ottenere risultati finanziari. Ecco, tutte queste logiche hanno fatto cambiare agli informatici l'approccio a quella che è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non può derivare da un programma, per quanto sofisticato esso sia, ma può derivare soltanto da una logica selettiva. Io posso anche fare dei piccoli gesti, ma se sono coerenti li memorizzo. L'integrazione dei diversi gesti che io ho memorizzato mi produce alla fine dei comportamenti che sono molto efficaci e che erano imprevedibili considerando semplicemente i gesti da cui sono partito. ma in questo modo io ottengo delle intelligenze artificiali che sono, come punto primo, capaci di imparare. Come punto secondo, sono capaci di interagire in modo efficace ed efficiente con l'ambiente esterno e quindi di generare dei comportamenti, mi spiace, ma dei comportamenti nuovi. Questi comportamenti nuovi quando diventeranno pensieri? Punto interrogativo. Perché nel momento in cui dei comportamenti diventano poi pensieri, e allora stiamo arrivando al confine. La complessificazione genera coscienza. Questo non l'ha detto soltanto Teilhard, ma l'hanno detto dei neuroscienziati alla fine degli anni 90, andando a confermare delle cose che Teilhard aveva detto alla fine degli anni 40. Ecco. La legge di complessità coscienza è una legge ormai non più di quel, se possiamo dire così, visionario di Teilhard, messo all'indice da una chiesa che non lo capiva. Ma la legge di complessità e coscienza è un qualcosa dimostrato e assunto dai neuroscienziati di oggi. Quindi capisce che il passare del tempo rende attuali pensieri, idee che in altre epoche storiche potevano sembrare eretiche. Oggigiorno sono non solo la normalità, ma sono idee e pensieri che possono darci una speranza per il futuro, per poter meglio interpretare la realtà di oggi. Quindi la vedrai un po' in questo modo.
Grazie, volevo pregare solo di spegnere, chi non, di spegnere i microfoni perché si sente un effetto eco ogni tanto. E lo accende solo chi desidera parlare.
Sì, voi mi sentite bene?
Sì, sì, no, siamo tutti noi che dobbiamo spegnere.
Molto bene.
Se non parliamo. Sono altre domande? Gianluigi, non so, vuoi fare una conclusione, una cosa così per chiudere, oppure se ci sono altre domande?
Bene. Siamo un po' scioccati, o sono un po' scioccata.
Ci dica il motivo dello shock.
Mi domando, Dio, quando arriveremo a quel punto là, come la mettiamo?
In realtà noi vediamo la morte come un momento molto tragico e indubbiamente molto difficile. Lasciamo pure tutta la tragicità e la difficoltà del passaggio del transito. Ma il transito comporta una sofferenza, indubbiamente, ma è una sofferenza che può essere di speranza o una sofferenza disperata. Allora, una sofferenza è disperata quando io non ho nessun tipo di prospettiva. Sapete, ci sono delle filosofie che dicono fate il vuoto dentro di voi, svuotatevi, così scomparite e non soffrite più. Ma questo svuotamento è frutto di un'alienazione disperata. La stessa cosa può capitare nel momento della morte. Se io ho vissuto una vita che non è stata una gestazione, non è stata una preparazione alla rinascita dall'alto, è una vita che va a scomparire, che diventerà molecole che si perdono nel terreno, o cenere, se uno pensa in qualche maniera di sconfiggere la consunzione facendosi cremare. Ma se invece io ho lavorato durante la mia vita per riuscire in qualche modo a rendere buona, seria, completa questa gestazione, la sofferenza del passaggio, la sofferenza di quella che chiamiamo morte, in realtà non è niente altro che la sofferenza di un transito ad un ulteriore che è decisamente più grande e diverso dall'esperienza terrestre che noi facciamo. Allora, qui ci sono due cose da dire. Intanto l'esperienza terrestre e l'esperienza di Giove, l'esperienza di Marte o l'esperienza di Saturno sono esperienze uguali alle esperienze della Terra? Allora, chi ha ragione? Saturno, Giove, la Terra, la Luna, Marte, il Sole o Alfa Centauri? Sapete che ci sono dei sistemi solari che non hanno un solo Sole, non hanno una sola stella, ma ci sono dei sistemi solari organizzati intorno a due stelle. Cioè, com'è la realtà? Qual è la realtà? Punto primo. Punto secondo, pensate al bambino che deve nascere, ma ha una paura verde di venire al mondo, perché si dice, ma che cosa succederà quando io uscirò? Eppure viene il giorno in cui gli ormoni fanno sì che lui debba uscire. L'avete già visto un bambino che nasce ridendo? Nascono tutti piangendo, gridando come degli ossessi. Ma hanno semplicemente fatto un transito da una vita acquatica a una vita aeriforme. Sono morti alla vita acquatica e sapete che il momento in cui io sto nascendo i polmoni devono gonfiarsi d'aria, è un momento ben tragico. E sono passati alla vita che tutti noi conosciamo, ecco, che noi conosciamo. Lui non la conosceva e noi non conosciamo la vita dell'ulteriore, ma per sommi capi ci è stata in qualche maniera spiegata, rivelata. Allora, nella tragicità e nella sofferenza del momento della morte, che poi alla fine probabilmente è più degli altri che ci stanno attorno, che rimangono, che non di noi che passiamo, ma questo momento è un momento di rinascita. Se uno ha fatto un percorso spirituale, diventa una sorta di naturalità, diventa una transizione di fase a un mondo che noi non ci immaginiamo nemmeno. Ma la transizione di fase ci fa approdare ad un mondo con delle caratteristiche assolutamente inedite e con una vita che è completamente diversa da quella che abbiamo noi, ma che è una vita e che rimane una vita. C'è molto di più di quello che noi vediamo con i nostri cinque sensi. Dica pure se aveva qualcosa.
No, benissimo. No, l'avevo già sentito fatto da lei. L'esempio del bambino, che è bellissimo, devo dire, e convincente anche, assolutamente, dà un'idea, molto...
Esatto.
Sì. Grazie.
Prego. Sì, l'unica cosa è che il bambino è inconsapevole, non ha ancora sviluppato tutti i sistemi cerebrali che reggono la consapevolezza e quindi istintivamente sente il terrore di questo passaggio. Noi con la consapevolezza sappiamo da ben prima che dobbiamo morire, ecco.
Sì.
Insomma, lo teniamo sempre lontano questo pensiero, però la consapevolezza ce lo rende abbastanza o pesante o leggero, dipende dal cammino.
Ci sono altri... Anche solo osservazioni, non domande o domande. Vuoi tu, Gian Nicola, fare Gianluigi, cioè, scusa. Sì. Ho unito nome e cognome, vedi, ho fatto una sintesi.
Sì, ma... Ecco, io vi ho parlato di divinizzazione prima. In realtà, devo dire che l'autore di questa parola, perlomeno le idee le ho prese dall'ambiente divino di Teilhard de Chardin, dove lui parlava precisamente di divinizzazione, e lì diceva proprio che la salvezza dell'uomo è la sua divinizzazione. E nell'ambiente divino Teilhard parla sulla passività che ci accompagna e sulla attività, cioè sulle cose positive e sulle cose negative, che possono essere tutte e due in qualche maniera divinizzate, cioè gli si dà un orizzonte di speranza, non più un orizzonte dove permane soltanto il male, la paura, appunto la disperazione. Ecco, quindi io direi che nel cammino spirituale è importante proprio affiancare la parola divinizzazione, fare un cammino spirituale per divinizzarsi, fare un cammino spirituale per entrare in relazione evolutiva profonda con Dio, perché relazione evolutiva profonda vuol dire relazione di cambiamento, di modifica del nostro percorso, del nostro modo di vedere, della nostra sensibilità spirituale. In questo senso davvero è illuminante l'episodio di Emmaus. Come questi gli camminano insieme delle ore e non riescono a rendersi conto di chi è, nemmeno quando lui dà tutte le spiegazioni. Poi arrivano, si mettono a tavola e allo spezzar del pane, detta la benedizione, questi si alzano da tavola e corrono a Gerusalemme, distante 20 km, ad annunciare che lui era lì con loro. Cioè, l'hanno riconosciuto nel momento della divinizzazione, quando è iniziato a fluire lo spirito del Signore nella benedizione di quel pane, in quello spezzare del pane, che è rimasto pane, ma era mezzo per far fluire lo spirito. In quel momento l'hanno riconosciuto. Non l'hanno riconosciuto per via di faccia, l'hanno riconosciuto per via di interiorità, di intensità, di flusso spirituale. Allora, quando noi siamo in chiesa, credo, poi io non sono un teologo, quindi non voglio prendere il posto di nessuno, ma credo che quando siamo in chiesa, fino al momento della consacrazione, abbiamo dei pezzi di pane. Ma la consacrazione è momento di divinizzazione, è momento in cui lo spirito fluisce e quell'ostia è l'elemento che fa sì che si aprano i canali, che si apra la possibilità del fluire, appunto, dello spirito. Pensate alla croce. La croce è stato uno stappare la bottiglia. E tutta l'umanità era arrivata nel collo di bottiglia, non riusciva ad andare avanti. Divinità, contro divinità, riti, misteri, preghiere, di tutto ne hanno fatti nei precedenti 50.000 anni. Ma quando è arrivato Gesù, col sacrificio della croce, ha tolto il tappo e tutte le energie spirituali dell'umanità hanno potuto finalmente fluire verso un mondo completamente nuovo. Allora tutto è arrivato verso quel foro sottile per aprirsi a un mondo inimmaginato, ma che è il destino dell'umanità consapevole e spirituale. Ecco, capite che cosa vuol dire divinizzazione e capite che cosa vuol dire la croce. Non è un momento di fine, è un momento di apertura la croce. E in questo momento di apertura è inevitabile, è avvenuta la resurrezione. Perché si è aperto un mondo nuovo dove i corpi prendono una vita che diventa eterna. Quindi quello che a noi appariva come un risorto, a a quel mondo appariva come una normalità. Ma non era più il mondo biologico, chiaramente, no? Era il mondo spirituale, era il mondo del Signore, era il mondo dell'annuncio. Ecco, allora il cammino spirituale è questa cosa qua.
Che... Grazie. Di pure.
Sì, dico appunto semplicemente che è un cammino di comunione profonda con Dio e Dio ci dà tutta l'opportunità di compimento a tutti gli sforzi che facciamo. Noi facciamo questo grosso sforzo di metterci su questa strada che è difficile, perché, come si usa dire, è una strada controintuitiva rispetto alla nostra esperienza di tutti i giorni, alla nostra vita biologica. Va contro quello che è la nostra essenza naturale. E quindi dobbiamo fare questo sforzo. Ma questo sforzo, che è uno sforzo di silenzio, che è uno sforzo di preghiera, che è uno sforzo di nascondimento, ecco, tutto questo sforzo trova compimento, trova il suo punto d'arrivo e di ripartenza nella divinizzazione che ci è offerta dal Signore.